Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono poi alcuni sadducei, i quali negano che vi sia la risurrezione, e posero a Gesù questa domanda. Maestro, Mosè ci ha prescritto, se a qualcuno muore un fratello che ha moglie ma senza figli, suo fratello si prenda la vedova e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo, e così tutti e 7. E morirono tutti senza lasciare figli. Da ultimo anche la donna morì. Questa donna dunque, nella risurrezione, di chi sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie? Gesù rispose, «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della risurrezione dai morti non prendono moglie né marito, e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, essendo figli della risurrezione, sono figli di Dio». Che poi i morti risorgono lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando chiama il Signore Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per Lui.
Una pagina del Vangelo, quello di Luca oggi, davvero particolare. È una... semplificazione, un esempio paradossale, che però in qualche modo deve aiutarci a capire non solo il significato della pagina, ma deve portarci ad una comprensione profonda del mistero della nostra fede. Una donna che perde il primo marito, fratello di 7, e così gli altri 7 la risposano, morendo a loro volta. La battuta potrebbe essere, non si sono stancati. Visti che li ha atterrati tutti, poteva anche a un certo punto fermarsi. Il problema è che risposare la moglie di un fratello non era una scelta libera, ma era una scelta obbligata per amore del fratello, in quanto vigeva la convinzione, come ancora nel popolo di Israele è così, che solo un figlio e solo in un figlio ci può essere la continuità della propria storia. A tutti i costi, una donna di Israele avrebbe voluto un figlio, perché quello era il modo per dire c'è una benedizione di Dio. Elisabetta, la madre di Giovanni Battista, quando nella vecchiaia si accorge di essere incinta, dirà a Maria, il Signore ha tolto dalla mia faccia la vergogna, perché non avere un figlio significava essere destinati alla Shoah, al Shalom, al profondo vuoto del nulla. Quando un ebreo vede chiusa la prospettiva di un figlio, perlomeno nel mondo dei sadducei sono espressioni diverse di intendere il fatto religioso, perché i farisei invece credono nella resurrezione, vedere persa la propria vita perché non c'è eredità di figli significa essere messi fuori dalla salvezza. Tant'è vero che più volte quando un figlio viene a mancare nella Sacra Scrittura si dice qual è il motivo per cui il Signore mi condanna. Ma al di là della descrizione del fatto e contestualizzarlo nel tempo e nello spazio in cui questo avvenimento è narrato da Luca, c'è questa affermazione del Maestro che dovrebbe farci vibrare, che dovrebbe scuoterci, che dovrebbe provocare il nostro modo di credere. Il nostro Dio non è un Dio dei morti, ma è un Dio dei vivi. Il nostro Dio non è un Dio dei morti, ma un Dio dei vivi. Dovrebbe provocare perfino il nostro modo di essere Chiesa, il nostro modo di fare Chiesa insieme, di predicare il Vangelo, il nostro modo di parlare dei nostri giorni, dovrebbe in altri termini questo fatto trasformare l'idea stessa della nostra appartenenza al genere umano, così che anche i ritmi a volte tragici dell'esistenza possano essere invece colorati di ottimismo e di luce, perché io non morirò, e non solo non morirò come astratta definizione di un futuro, non solo io non morirò perché probabilmente ci sarà qualcosa dopo la vita, ma perché io sarò figlio della resurrezione, dice il Signore, sarò simile agli angeli e conserverò una mia consistenza, cioè in altri termini non avrò più bisogno di mettere al mondo dei figli, perché non ce ne sarà più bisogno, perché è finito il tempo in cui dovremo lasciare alla terra la continuità della terra, perché finalmente saremo figli di Dio, cioè entriamo in una condizione completamente nuova, ma conservando la nostra identità. Figliolini miei, ascoltatemi bene quello che io sto dicendo, perché ormai non è un anno, non è un giorno, sono decine d'anni che siamo insieme, eppure io mi accorgo, e mi accorgo anche avendo speso con voi veramente tanto e tanto di gioia, di entusiasmo, insieme a tanto dolore, che questa è la cosa più difficile da far passare. Ed è la cosa con la quale io combatto quotidianamente, e combatto in ragione non solo della mia fede, ma della certezza del Vangelo, di far passare l'idea che il messaggio cristiano non è qualcosa di consolatorio, e lo è certamente, per il di qua, cioè che serve a vivere meglio il tempo, certamente lo è, come lo è una qualsiasi filosofia di vita. Il cristianesimo è tale ed è valido e serve ed è un messaggio che può rivoluzionare e dare ragione alla nostra vita se io imposto la mia vita in ragione della speranza futura, cioè in altri termini se non diventa un'immanenza etica, una filosofia di vita, un'organizzazione sociale, una via politica, anche questo, ma diventa la speranza che la morte è stata vinta. Ma quale speranza? La speranza che io e voi, io e gli altri che ho incontrato precedentemente, io e gli altri che incontrerò, finito il tempo della prova, il tempo che ci è dato brevissimo della consumazione della storia sulla terra, finito questo tempo ci ritroviamo. Ed è questo che io trovo assolutamente difficile da far passare, e mi accorgo giorno dopo giorno che non è facile da far credere, perché fin quanto io vi devo dire che esiste qualcosa dopo, ma più o meno tutti quanti si vedono, se io invece vi dico ci rivedremo faccia a faccia e vedremo la consistenza del nostro tempo, la consistenza del nostro tempo trasformata, mutata, ma certamente in continuità con la nostra storia, beh, è difficile da far passare. Onestamente, ma proprio ve lo dico proprio sereno, se io domani dovrei essere un'altra cosa da quello che sono, non mi interessa essere altro da quello che sono. Certo, voglio essere altro come il feto e altro da quello che sono adesso nella mia continuità, ci mancherebbe. Mica io penso nella mia soggettività, anche con la difesa della mia soggettività, di voler essere sempre uguale al bambino che ero quando tenevo 7 anni, sarei stupido, no? Capite bene? E ovviamente se io oggi con la mia età mi vedo dietro, lo vedo con tenerezza gli anni che sono trascorsi, ma non lo vedo come affanno negativo, come necessità, come fatta di condizione. Per cui quando io dico mi vedrò domani e non rifiuto niente di quello che io sono, non è che io penso che non debba esserci una mutazione rispetto al mio essere, ma una mutazione nell'identità, non il cambiamento della mia identità. Perché io, se sono quello che sono, io sono geloso di quello che sono, io non è che sono un opzionale rispetto al mio futuro, io sono io, e se il Padre Eterno mi deve salvare per quello che sono, non inventando qualcosa, se no salva nato, no a me. Io ho bisogno di sentirmi salvato nella mia identità. E quando io parlo di salvezza nella mia identità, io parlo della salvezza della mia identità anche dal punto di vista storico. E non è che tutti gli incontri che ho fatto nella mia vita sono funzionali, quasi come se volessi dire secondari rispetto a quello che sarò. Non è così. Io sono la sintesi di quello che mi è stato consegnato. Cioè quello che ho ricevuto è quello che io sono adesso. I miei incontri, mia madre, i miei fratelli, i miei amici, voi fate parte della mia vita. Non è che io domani sarò e viene annullato tutto quello che sono stato precedentemente. Sarebbe una condanna, non sarebbe un premio. Sarebbe una condanna e sarebbe la vita non una ricchezza, un dono, bensì una inevitabile tragica difficoltà che bisogna in qualche maniera consumare per poi avere il paradiso. Io mi ricordo che Gesù nel Vangelo ha detto: chi crede in me, anche se morto, vivrà e avrà il centuplo qua giù e l'eternità. E l'eternità. Centuplo e eternità. A considerare che quello che io sono sarò trasformato e quello che io sono è premessa di quello che sarò domani. Si seppellisce corpo animale e risorge corpo spirituale. Una speranza senza la resurrezione della carne, io credo nella resurrezione della carne, è una speranza retorica, è una speranza fumosa. Poter sperare di poterci ritrovare nella nostra trasformazione, anche nel momento della prova, rende la prova, benché dolorosa, meno drammatica. Sapere che una madre domani potrà rivedere il proprio figlio, la propria figlia, certo rende questo momento difficile da vivere, ma in ragione di un incontro. Se domani ci dirò, ma lui vive, e la madre ti dice, il padre ti dice, ma io non vivo più, la speranza non diventa più speranza che trasforma anche il presente, diventa condanna. Ecco perché io ritengo fondamentalmente che credere nella resurrezione significa qualificare non soltanto i giorni futuri, ma la ragione credente di oggi. Uno che crede nella resurrezione non può che essere ottimista. Uno che crede nella resurrezione non può essere che un uomo di speranza. Uno che crede nella resurrezione così come ne abbiamo parlato non può che essere un uomo di pace. E capite perché? Perché se non fa pace qua, il problema lo deve risolvere dall'altra parte. E se non risolve le antipatie da quest'altro lato, le deve risolvere da là. Non è che ci mettiamo una pietra sopra quando siamo arrivati dall'altra parte. Se purgatorio c'è, purgatorio significa quello che non sei riuscito a farlo qua lo farai dall'altra parte, per cui è meglio che fai qua e accungiamo le cose. Non è che uno dice vabbè poi mo faccio poche sofferenze, no, la salvezza passa attraverso la costruzione e la definizione del corpo futuro. In Cristo c'è una salvezza che è una salvezza storicizzata con la trasformazione della storia, ma una trasformazione della storia che non è nullificazione del passato, quanto piuttosto il presente come investimento verso il futuro. Ecco perché quando io vi ho detto il giorno che andrò dall'altra parte, mi piace pensare che Dio si presenti con il volto della persona che più abbiamo amato. Il giorno che Dio si presenterà dall'altra parte, ognuno di noi vedrà il volto della persona che più ha amato, che gli presenterà il regno futuro. Vedrà il volto. A volte io ho la sensazione che noi le diciamo queste cose, ma non ci crediamo tanto. Dice, vabbè, ma chi te l'ha detto? Questo è il problema. Io credo perché tu credi, però, in fondo, ma chi te l'ha detto? Ma scusatemi un attimo, perdonate. Se questa non è una finzione, quella che stiamo facendo, e al centro di ogni celebrazione ci sta uno che è morto su una croce, che è al centro della nostra attenzione, o qui abbiamo sbagliato tutto, o lui sta fuori posto. Perché se lui sta fuori posto, Io credo che uno che è morto è ritornato. E se è vero che all'inizio i suoi non l'hanno riconosciuto perché era trasformato, dopo un po' di tempo poi lui si è fatto conoscere, hanno capito che era lui. E quando l'hanno incontrato, perché questa è la nostra fede, lui ha detto perfino: datemi da mangiare così vi faccio capire che io non sono un fantasma come voi pensate che io sia. Fermo restando che poteva essere in un posto o in un altro posto, che aveva la possibilità di superare il tempo e lo spazio, ma in realtà aveva un corpo talmente visibile che la buona Maddalena voleva abbracciarlo, che Tommaso voleva toccarlo. Ora, o ci crediamo o chiudiamo. New Age, reincarnazione, soata cose, non appartengono al nostro patrimonio, non è la nostra fede. Io credo in Cristo veramente risorto. Questa cosa era talmente vera per i primi cristiani che quando dovevano presentare una croce, per i primi 3 secoli avevano sempre una croce senza un crocifisso, senza un corpo, perché il corpo di colui che era stato inchiodato ormai era vivo. Sentite, questa è la mia fede. Questa è la mia fede. Io su questo ci credo veramente. Ed è questo che mi permette di poter dire oggi: posso investire anche nel dolore dei miei giorni, posso investire anche nella terra del mio presente, a volte piena di contraddizioni, perché io ci credo. Io credo che risorgerò. Non mi chiedete come. Non mi chiedete come, non lo saccio, non so come avverrà, non so qual è il motivo, il movimento, che cosa avverrà, ma so che se Dio mi ama, e Dio mi ama, e Dio mi ha mandato Gesù Cristo, suo figlio, che è risorto dai morti, per dirmi non avere paura, io sono con te. Anche un bambino, se uno dovesse chiedere a un bambino che sta dentro la madre, tu vuoi nascere? Ad un primo momento direbbe: guarda, sto bene qua, sto tranquillo, ti muffa fasci fuori, vedo tutto sto tormento, è meglio che sto qua tranquillo. Ma solo quando nasci ti rendi conto che è meglio stare fuori che dentro. Io credo risorgerò, e la resurrezione è un fatto che mi appartiene, ed è un fatto che mentre mi lega alla terra in ragione di questa trasformazione ottimistica della storia, mi dà il futuro come cibo da mangiare. Ecco perché l'uomo che crede nella resurrezione, qualsiasi problema abbia, qualsiasi età abbia, è uno che rimane sempre giovane, perché il corpo invecchia, ma la sua speranza mai. In Cristo noi siamo risorti, e se siamo risorti con Cristo, noi cerchiamo le cose di lassù.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.